Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e ben ritrovati a Quinta di copertina. Oggi è venerdì 12 maggio 2006 e noi siamo sempre in onda, per modo di dire, dalle pagine web di apogeonline.com. Come al solito il nostro obiettivo è cercare di capire e segnalare come i giornali quotidiani italiani cartacei parlano di internet, le nuove tecnologie e nuovi media. Io mi prendo 30 secondi, faccio un po' un uso privato di un mezzo pubblico per salutare il signor Giovanni, che so che ci ascolta ogni giorno. Fa davvero molto molto piacere. Detto questo, iniziamo con la nostra rassegna. Ieri era una giornata piena, zeppa di segnalazioni, anche per la compresenza di Nova, l'inserto tecnologico del Sole 24 Ore, e di Ci Pensalza, il nuovo inserto di due pagine del Manifesto. Invece oggi le notizie vanno un po' cercate col lanternino e in realtà ne trovo molto poche, anche prendendo come riferimento l'Espresso e Panorama, i due settimanali storici che escono il venerdì. Partiamo proprio con un articolo che trovo sull'Espresso dal titolo "Bel film è un videogame, una nuova generazione di giochi elettronici che non punta più ai ragazzini ma a un pubblico colto e cinefilo". Ovviamente parla di videogame, non credo che siano una nuova generazione, nel senso che da un po' di anni che questo tipo di videogame è in auge, e anche in generale che i videogame non sono mai stati solo una cosa da ragazzini, ma questa è, se vogliamo, la vulgata classica del ragionamento sui videogame. L'articolo è di Marco Consoli e racconta dei giochi che hanno trame intricate e appassionanti come un romanzo o un film. Leggo dall'articolo: "La chiave scelta per riuscire nell'impresa di rendere appetibile il mezzo di intrattenimento elettronico a un pubblico più vasto e trasversale è quella dell'avventura interattiva. Tra i primi tipi di giochi ad affermarsi, da quando la grafica era ancora solo bidimensionale, l'adventure game, come lo chiamano gli anglosassoni, consiste nella narrazione di una storia in cui il giocatore deve guidare le azioni di un personaggio alla scoperta di un mondo di fantasia e alla soluzione di enigmi che permettono di portare la vicenda al suo compimento". Poi parla Benoît Socal, fumettista belga celebre in tutta Europa e creatore di Paradise, che è appunto un nuovo videogioco in uscita, che dice: "L'avventura non richiede prontezza di riflessi o abilità, non bisogna sfidare altri giocatori in tornei, ma un'esperienza individuale, piuttosto intima, vicina alla lettura di un libro". È curiosa questa torsione semantica di associare il videogame alla lettura di un libro. Il luogo comunismo sui videogame era invece di giocare ai giochini, perché non ti leggi un bel libro? In realtà la contrapposizione non esiste, come spiega per esempio molto bene Steven Johnson in un libro uscito da Mondadori, "Tutto ciò che ti fa male ti fa bene". Come in realtà non è necessario cercare di associare l'esperienza del gioco ai videogiochi con esperienze cognitive precedenti, soprattutto quelle del libro e dei film. Stiamo parlando di una esperienza cognitiva completamente diversa, anche perché ti mette di fronte a un contesto da esplorare e in cui devi fare delle scelte anche narrative, come dire, sviluppa anche un altro tipo di intelligenza. Insomma, si può dire, rischiando l'ovvietà lapalissiana, che un videogioco non è né un libro né un film, un videogioco è un videogioco. Passando alla Stampa, trovo un articolo di Gianluca Nicoletti dal titolo "Vanna e Stefania senza TV risolgono il cyberspazio". A parte che io proporrei l'esclusione del termine cyberspazio dal linguaggio che riguarda internet, Nicoletti racconta, tra tutti i giornali che in un modo o nell'altro segnalano la condanna di madre e figlia Marchi, Vanna e Stefania, che per 5 anni non potranno vendere più nulla in televisione, però solo Nicoletti e la Stampa segnalano il fatto, appunto, la Stefania Nobile ha aperto un videoblog. L'indirizzo è stefanianobile.it. Scrive Nicoletti: sanno bene di non poter più smerciare pillole dimagranti, numeri per il lotto o sale antimalocchio, stanno quindi azzardando il nuovo business. Offrono la loro partecipazione ad eventi pubblici e privati in quanto celebrità, ma anche in questo caso il risultato miracoloso è assicurato. D'accordo, prenotami per una serata nel tuo locale e il successo te lo garantisco. Ricorda sempre: volere e potere, parola di Vanna Marchi. Anche Stefania si butta: prenotami per la tua serata, organizza nel tuo locale un evento pazzo come me e coinvolgi tutti i tuoi concittadini nella nostra follia. Le pagine del blog, scrive Nicoletti, vengono aggiornate quotidianamente con video estemporanei girati in casa, in giardino o in auto. Le due signore non sono date per vinte e, a dispetto della TV ufficiale che le ha mandate in esilio, stanno cercando di rastrellare nuovi fedeli via web. Da ieri poi le due donne nei loro video proclami hanno alzato il tiro, attaccano frontalmente la troupe di Striscia la Notizia che l'avrebbe marcata troppo stretta durante tutte le udienze. Come controffensiva alla corazzata di Ricci hanno ripreso a loro volta l'operatore Mediaset che le seguiva e per vendicarsi hanno mostrato nel blog i suoi momenti di stravacco. Conclude un po' forzatamente Nicoletti: al momento, ora che una sentenza le ha oscurate dai televisori italiani, le più analogiche delle televenditrici sono risorte nel cyberspazio, in attesa forse di tempi migliori. Al momento internet è il miglior surrogato possibile della TV negata, una certezza le sostiene: fino a che resterà una telecamera accesa su di loro, qualcosa da vendere ce l'avranno sempre. Forse il brivido di avere una truffatrice da invitare alla propria festa a un mercato, o perlomeno le neo condannate ci sperano. Quindi segnalo un articolo che trovo sul settimanale Il Mondo a firma di Patrizia Licata dal titolo Google interpreta i desideri, un nuovo algoritmo rivoluziona le ricerche, offre informazioni pertinenti alla domanda anche senza parola chiave. Scrive Licata: Google non smette di investire in nuove tecnologie per tenere la concorrenza lontana, ultimo ritrovato un algoritmo ideato da Ori Allon, studente di informatica dell'Australiana University of New South Wales, oggi passato alle dipendenze del colosso di Mountain View. Battezzato Orion, l'algoritmo offre un nuovo modo di esplorare il web perché sa trovare le pagine il cui contenuto è strettamente pertinente all'argomento direttamente collegato alla parola chiave della ricerca. In pratica mostrano i risultati di altre parole chiave correlate. Il sistema permette di avere ulteriori informazioni pertinenti di cui all'inizio non si è tenuto conto. Per esempio, se si cerca rivoluzione americana, Orion offre gli estratti di testi da siti che contengono quella frase, ma anche risultati che riguardano la storia americana, George Washington, la dichiarazione di indipendenza e così via. Mi ricorda alcuni meccanismi del web 2.0, dei cluster legati anche al meccanismo di Folksonomy, per esempio su Flickr o su alcuni servizi di social bookmarking. A proposito, ho fatto questo per collegarmi a una semplice segnalazione sempre sul Mondo di una rubrica che seguo da un po' di tempo, è difficilissima da leggere e da segnalare in una rassegna stampa radiofonica, ma è una rubrica interessante, si chiama High Tech di Andrea Di Turi, ed è interessante perché è, credo, la rubrica in cui c'è il più alto tasso di link estesi scritti su carta, veramente tanti. In questo caso la rubrica di Di Turi si occupa proprio del web 2.0, il web 2 riveduto e corretto, e ci sono almeno una trentina di link esterni per approfondire un po' questo argomento. Infine è un articolo che trovo sul Style Magazine, mensile del Corriere della Sera, è un articolo di Geminello Alvi, economista, e la sua rubrica è Provincia Evoluta. L'articolo si muove sulla trita traccia della spersonalizzazione delle nuove tecnologie, soprattutto il telefonino. E infatti Alvi scrive: ecco un altro, si gira col filo del telefonino che gli pende volante dall'orecchio come fosse un orecchino e all'improvviso parla da solo, in bilico, sul marciapiede, seguitando però a sfogliare il giornale e a salutarmi con un occhio, mentre con l'altra sopracciglia a seconda la frenetica telefonata. Comica figura di come ormai, a forza di comunicare, nessuno abbia più qualcosa da dire, perché tutto questo esagerare di telefonate e di internet e di messaggini e di altre manie ha generato solo degli io più deboli e divisi. Viviamo, continua Geminello Alvi, in una società fatta per indebolire ogni durevole concentrazione. Tutte queste mirabolanti invenzioni di circuiti informatici che si infilano nell'orecchio o davanti agli occhi spezzano la nostra presenza, quindi l'io, perché la forza del nostro io è quella di rimanere presente agli eventi, di non farsi distrarre. E infatti io è la sola parola che si può dire solo a se stessi, che esiste proprio per il riflettersi di un pensiero che sempre più si è concentrato. Siamo ipnotizzati. Anche in questo, se vogliamo, chiudiamo questo piccolo cerchio riguardante il giudizio che si dà all'impatto cognitivo e culturale delle nuove tecnologie, a partire dai videogiochi, per esempio, arrivare al telefonino, ad internet. L'interpretazione comune è un'interpretazione apocalittica che ragiona in termini di contrapposizione tra il vecchio modo di acquisire cultura e informazione e i nuovi modi, calcando appunto l'accento sulla spersonalizzazione e la distrazione. In realtà è molto più probabile che sia videogiochi, che la capacità di gestire plurime conversazioni, che soprattutto internet, portino invece ad una nuova capacità, una nuova e più evoluta capacità cognitiva di assumere informazioni. È molto più probabile che, più che ipnotizzarci o renderci completamente deficienti, le nuove tecnologie ci rendano un po' più intelligenti. Bene, questa era comunque l'ultima segnalazione. Io vi auguro una giornata non completamente ipnotizzata dalle nuove tecnologie, quindi mi contraddico, e l'appuntamento è domani.